Laser.
Vraiment que les femmes prennent place dans le public de nouveau.
Le donne devono tornare ad occupare un posto di rilievo nella sfera pubblica. Non devono solo agire nell'ambito dei media o dei social media, ma essere fisicamente viste, essere nelle strade, non solo su internet. Vale a dire che è necessaria una presenza fisica per affrontare la questione della violenza contro le donne, che è urgente. Forse anche più urgente che nei decenni precedenti.
È Elisabeth Joris, fra le pioniere della storia delle donne in Svizzera e una delle promotrici del primo grande sciopero femminista nel 1991.
La questione della violenza il è sull'agenda femminista depuis la fin des années 1970.
La questione della violenza è nell'agenda femminista dalla fine degli anni 70. Era al primo posto nell'agenda femminista degli anni 80 e oggi è sempre di grande attualità a causa dei femminicidi. Ci sono sempre stati femminicidi e ce ne sono ancora. Non c'è stato davvero nessun miglioramento. È veramente una questione urgente chiedersi come si combatte il femminicidio. Esiste inoltre tutta la questione della violenza all'interno delle mura domestiche, che è sempre presente, come prima. Inoltre, oggi, c'è qualcosa di ancora più violento rispetto ai decenni passati, a causa delle tecnologie digitali. Le donne non vengono attaccate solo direttamente, ma anche attraverso i social media. Questo riguarda anche molto le giovani, perché le immagini vengono pubblicate sui social media.
Vraiment d'une façon qui concerne aussi très les jeunes, parce que les images on les met dans les social media où on peut attaquer une femme. Avant on pouvait attaquer.
Prima una donna poteva essere attaccata in relazione a dei costumi, detto tra virgolette, sui giornali o dal proprio vicinato. Ora abbiamo un pubblico che si moltiplica in pochi secondi.
La storica Elisabeth Joris, 80 anni quest'anno, ha percorso già un lungo cammino di studio e battaglie femministe. È nata nel 1946 a Viège, nel Vallese, dove era considerata, come lei stessa dice, une mauvaise fille, una cattiva ragazza.
Il Vallese dell'epoca, negli anni 50, inizio degli anni 60, era ancora molto, molto permeato dal cattolicesimo. Tutte le scuole femminili, dall'asilo alla scuola primaria fino alle superiori, erano gestite da suore. Succedeva anche in altri cantoni, incluso il Ticino. Durante l'anno, per esempio, facevamo degli esercizi spirituali, come quelli dei gesuiti. Una volta all'anno passavamo una settimana a seguire insegnamenti religiosi, dalla mattina alla sera. Io sono cresciuta in una famiglia influenzata da una parte dalla Francia e dall'altra dal basso vallese radicale. Anche in Ticino all'epoca c'erano da una parte i radicali e dall'altra i conservatori cattolici. Mio padre proveniva da una famiglia radicale, era interessato solamente alla politica francese. Era, direi, un intellettuale imbevuto di cultura francese. Io sono cresciuta circondata da molti libri, moltissimi libri, ma non ero integrata. I miei genitori non accettavano questa gerarchia in cui la Chiesa era al punto più alto di tutto, in cima. I miei genitori non accettavano che fosse la Chiesa a dettare le regole, a decidere come dovevano vestirsi le ragazze, per esempio, o sul dover andare a pregare una volta al mese, alle 7 del mattino, davanti ai sacerdoti. Non è difficile da immaginare. A me, all'epoca, sarebbe piaciuto essere una ragazza normale, come le altre.
È cambiato il vallese nel tempo?
Il vallese è molto, molto cambiato. La Chiesa ha ancora una certa influenza, ma ha perso molta della sua importanza. Lo abbiamo visto nel 1968, Papa Paolo VI, pur con alcune aperture, ha imposto ai cattolici il divieto dell'uso della pillola, ma nel Vallese, come in tutta la Svizzera, negli anni 70 il numero di bambini è diminuito rapidamente, molto rapidamente. Ci sono stati dei cambiamenti nella società, influenzati anche dai media. La cultura è molto più aperta, ci sono interessanti novità, quindi direi che nel Vallese adesso convivono tradizione e modernità.
Il potere nel Vallese resta ancora nelle mani degli uomini?
Il potere è molto, molto forgiato dalla mascolinità. C'è voluto molto tempo prima che arrivasse una donna nel governo. Era una donna del Partito Socialista. Poi non c'è stata nessuna donna. E ora c'è una donna del Partito Conservatore. Il potere è veramente ancora dominato, gestito dagli uomini e da ristretti partiti tradizionali.
Buonasera a tutti. È stata una giornata di sciopero, ma anche una festa della solidarietà femminile, quella indetta oggi dalle donne svizzere. Centinaia di migliaia di donne che, avvolte nei colori rosa e fucsia, i colori simbolo di questa azione rivendicativa, hanno protestato contro le discriminazioni cui sono ancora soggette a 10 anni esatti, l'anniversario cade proprio oggi, 14 giugno, dall'approvazione della legge sull'uguaglianza fra i sessi. Parità troppe volte disattesa, specie nel mondo del lavoro.
Era il 14 giugno del 1991 quando ci fu il primo grande sciopero femminista in Svizzera, esattamente 10 anni dopo che nella Costituzione federale era stato introdotto l'articolo 8 sulla parità fra i sessi, grazie a un'iniziativa popolare promossa da movimenti femministi e poi approvata con oltre il 60% dei voti. Quel principio di fatto non aveva però trovato un'applicazione concreta. Per rivendicarlo, scesero in piazza oltre 500.000 di donne.
A Zurigo la giornata color lilla si è articolata attorno a una miriade di manifestazioni, assemblee e discussioni in tutti i quartieri. Le attività sono state coordinate da un comitato di sciopero allestito alla Casa del Popolo. Il vicino centro della Kanzlei, per tutta la giornata, è stato preso d'assalto da centinaia di donne. Agli uomini è stato affidato il lavoro in cucina e agli stand di ristoro. In mattinata una parte del personale femminile dell'ospedale universitario ha sospeso il lavoro per 2 ore. Centinaia di donne hanno tenuto un'assemblea per discutere dei problemi specifici della condizione femminile nel settore ospedaliero. Davanti alla clinica si è poi formata una manifestazione cui hanno aderito decine di studentesse della vicina università e del Politecnico. Alla giornata d'agitazione hanno partecipato anche le commesse di numerosi grandi magazzini e negozi e centinaia di impiegate d'ufficio, vittime privilegiate della discriminazione salariale. Nei grandi magazzini, gruppi di sindacaliste hanno distribuito sedie per le commesse e invitato i clienti a sospendere temporaneamente gli acquisti. Tutti i cortei sono confluiti poco dopo le 17 all'Helvetia Platz per un comizio conclusivo. Un comizio open end, senza discorsi ufficiali. Alla folla che gremiva la piazza hanno parlato donne di ogni ceto e estrazione sociale. In un clima di sincera solidarietà femminile, ognuna ha raccontato episodi e aneddoti legati alla condizione di donna e a un principio costituzionale di parità e uguaglianza sancito 10 anni fa, ma mai applicato fino in fondo. In serata, la giornata zurighese di sciopero proseguirà con decine di manifestazioni culturali.
A Lugano, oltre 600 donne hanno risposto all'appello del Comitato d'Azione 14 giugno e si sono ritrovate per discutere di parità fra i sessi. È stata l'occasione per illustrare alcune situazioni concrete di disagio femminile che non rappresentano assolutamente l'eccezione, ma fanno parte di una realtà diffusa. Presenti in segno di tangibile solidarietà alcuni uomini. In Ticino non si è però fermato, come auspicava in modo comprensibilmente provocatorio lo slogan di questa giornata di sciopero simbolico. Comunque l'effetto è stato visibile e non solo grazie alla scelta del viola come colore dominante della manifestazione.
Il mio ruolo non è stato poi così importante. La vera iniziatrice è stata Christian Brunner, all'epoca segretaria della Federazione Svizzera dei Lavoratori Metallurgici e Orologiai. È stata lei a sostenere l'idea di uno sciopero in seno alla direzione dell'Unione Sindacale Svizzera. È stata lei a costringere i sindacati ad impegnarsi. Io, a partire dagli anni 70, ero una sindacalista. Facevo parte di un gruppo autonomo di donne sindacaliste. Abbiamo iniziato a riunirci a metà degli anni 60. Eravamo donne provenienti da diversi sindacati, ma non eravamo un gruppo formale, ma autonomo. Ci riunivamo regolarmente per discutere di quello che non andava nei sindacati e lo abbiamo fatto per anni. Le responsabili dello sciopero nazionale erano due donne che facevano parte di quel gruppo, Bettina Kurz e Erika Schlobby, due funzionarie del sindacato. È stata Christian Brunner a lavorare tantissimo e ad avere tutti i contatti per organizzare questo sciopero. Noi che facevamo parte di questo gruppo autonomo ci siamo impegnate tutte e con tutte le nostre forze.
Elisabeth Joris, che nel 1986 ha pubblicato una raccolta pionieristica di fonti sulla storia delle donne in Svizzera, ha fornito e fatto mettere radici storiche a quel movimento di donne che ha trasformato il panorama dei diritti del lavoro in Svizzera.
Moi, j'étais professeur d'histoire dans une...
Io ero professoressa di storia in un liceo di Zurigo e mi sono preparata con alcune professoresse universitarie di Basilea e di Baden, che erano esperte di storia delle donne. Abbiamo preparato insieme una serie di documenti da distribuire ai dipendenti il giorno dello sciopero, ma anche nelle scuole, per far conoscere alle studentesse la storia degli scioperi che le donne avevano fatto nel corso della storia, già dalla fine del XIX secolo. Allo stesso tempo, dato che avevo un buon rapporto con i media, ho scritto degli articoli che sono stati pubblicati qualche giorno prima dello sciopero.
Allora, en même temps, moi, comme j'avais une bonne relation avec les médias, j'écris pour le Tagesanzeiger, j'écris pour la Voz, des articles.
In cui mettevo sempre in relazione quello che le donne avevano già fatto in passato e le ragioni di questa forma di sciopero. Questo perché all'inizio la presidenza dell'Unione Sindacale Svizzera non era molto entusiasta dell'idea dello sciopero. Sosteneva che scioperare in sé non è un'azione, perché significa solamente non lavorare durante il giorno, dalle 8 alle 18 o per una settimana. Noi spiegavamo invece perché era importante farlo. Inoltre, nel nostro gruppo c'erano anche donne che facevano parte del sindacato dei servizi pubblici, che lavoravano negli ospedali e avevano organizzato degli scioperi negli ospedali che avevano avuto un grande rilievo, come ad esempio a Zurigo, l'anno precedente e anche negli anni precedenti. Avevano scioperato per un'ora e fatto manifestazioni nelle strade. E queste azioni per noi erano degli esempi per capire come potevamo organizzare un altro sciopero di donne che per un'ora o per un certo periodo di tempo avrebbero deciso di fare azioni di protesta, incrociando le braccia.
Se le donne lo vogliono, tutto si ferma. Era lo slogan dello sciopero che si ripete dal 1991 ogni anno il 14 giugno per chiedere migliori condizioni sociali, economiche, politiche e giuridiche.
Siamo infermiere, madri, insegnanti, lesbiche, precarie, donne delle pulizie, pensionate, studentesse, migranti, impiegate, svizzere, artiste.
Dal 1991 tante battaglie sono state vinte. Nel 1996 è entrata in vigore la legge sulla parità dei sessi, una delle rivendicazioni dello sciopero. Nel 2002 la legge sulla legalizzazione dell'aborto. Nel 2004 l'articolo sull'assicurazione maternità, inserito nella Costituzione federale nel 1945, ha trovato applicazione in una legge. Ma altre battaglie restano, come quella per la parità salariale e un'equa divisione nella gestione di figli e casa.
Siamo quelle su cui cade tutto il peso del lavoro domestico e di cura non retribuito.
Secondo Elisabeth Joris è ancora un tabù l'idea che un uomo riduca il proprio orario di lavoro per occuparsi della famiglia.
Oui, je dis, il n'y aura pas d'égalité jusqu'à ce que c'est normal que chaque...
Io sostengo che non ci sarà uguaglianza fino a quando sarà considerato normale chiedere a una donna nel corso di un colloquio di lavoro ha dei figli? Come gestisce questa cosa? Ad un uomo non viene fatta una domanda del genere. E se un uomo chiede, per occuparsi della famiglia, di ridurre il tempo di lavoro, viene messo da parte. Non è più visto come una persona che ha la possibilità di fare carriera. Questa richiesta è considerata come la fine della carriera. E questo è un grande problema, anche per le donne. Una donna che conosco molto bene è stata licenziata perché ha detto: ho dei bambini molto piccoli, vorrei lavorare al 70%, non al 100%. Gli è stato risposto: perché non prende una tata?
A une femme qu'on vient de licencier parce qu'elle a dit je veux, j'ai des enfants très petits, je veux seulement travailler 70% parce qu'elle ne voulait pas travailler 100%. On lui disait pourquoi vous prenez pas de nanny? C'est-à-dire.
Si suppone che una donna per fare carriera debba avere una tata che stia con i bambini e si occupi delle faccende domestiche. Se non assumi una tata, è tua responsabilità o addirittura puoi perdere il lavoro. E poi c'è un altro problema di cui non si parla, ovvero tutte le donne migranti che vivono legalmente qui. Ci sono più di 50.000 donne in Svizzera che svolgono lavori di cura, domestici, puliscono le case, si prendono cura degli anziani e dei bambini piccoli in luoghi privati e non hanno diritti. Ma queste questioni non sono viste come fondamentali per l'uguaglianza tra uomini e donne.
Come una grande questione d'égalité entre hommes et femmes.
Siamo quelle sempre di corsa tra figli e lavoro. Siamo quelle che conoscono nel corpo e nell'anima cosa vuole dire la violenza machista.
In Europa i femminicidi rimangono una realtà drammatica e quotidiana. In Svizzera, secondo i dati più recenti, ogni 2 settimane una donna viene uccisa da una persona vicina, spesso il partner o un ex.
Se lui ha ucciso Cristina è solo perché voleva uccidere il suo lato femminile che vedeva in mia madre, senza capire che così facendo sarebbe stato inevitabile il suo suicidio. Mia madre è morta perché a scuola si impara ad essere funzionali e non funzionanti. Cristina è morta perché nessuno le ha mai insegnato che non si può cambiare qualcuno che non vuole cambiare.
Sono le parole della figlia dell'ultimo femminicidio avvenuto in Ticino, Agnosca, a metà febbraio, e sono state centinaia le persone che si sono raccolte attorno a lei, alla sua perdita, per ricordare che sono ancora troppe le donne vittime di violenza. 129 i nomi letti ad alta voce, donne morte dal 2020 ad oggi in Svizzera, 9 delle quali in Ticino.
La legge basta per combattere questo fenomeno o serve soprattutto un cambiamento culturale ed educativo?
L'aspetto educativo è fondamentale. È molto importante parlarne nelle scuole e denunciare questi fatti ovunque. Ma penso sia necessaria anche una regolamentazione dal punto di vista legale, perché ci sono anche nuove forme di violenza. C'è stato già un enorme cambiamento rispetto al 1991, quando la violenza all'interno del matrimonio era considerata in qualche modo un fatto normale, mentre ora è un atto criminale. C'è stata una certa sensibilizzazione, ma non so quanto sia realmente cambiato nella mentalità. Ma abbiamo comunque un modo per difenderci, anche dal punto di vista legale, cosa che prima non era possibile. La questione culturale resta. Ce lo ha fatto capire Gisèle Pelicot in Francia l'anno scorso, che con le sue parole ha detto e ha fatto davvero capire che la vergogna deve cambiare parte. È stata una cosa molto importante, perché fino ad ora la vergogna è sempre stata delle donne. Sono sempre le donne che devono difendersi.
I valori patriarcali sono da combattere prima di tutto dentro noi stesse, che li abbiamo interiorizzati e li reiteriamo, a volte senza neanche rendercene pienamente conto.
Oui, c'est clair, nous on était tellement influencés. Moi-même j'ai toujours fait 50-50 par mon
Certamente.
mari, ma
È chiaro che siamo state tutte talmente influenzate. Io ho sempre diviso tutto a metà con mio marito, ma ho l'impressione che siamo state tutte influenzate dalle norme sociali. Dobbiamo difenderci quando siamo attaccate, cercare delle giustificazioni quando qualcuno ci chiede come ci prendiamo cura dei nostri figli o perché non ce ne prendiamo cura. Abbiamo interiorizzato le norme e tutte noi, femministe incluse, dobbiamo stare attente a questo, a non dare l'impressione di doverci giustificare se non ci occupiamo al 100% dei nostri figli.
On doit se défendre quand on ne s'occupe pas à 100% pour les enfants.
Che consiglio darebbe a una giovane donna per essere libera, indipendente, di partire innanzitutto dalla propria indipendenza economica?
Pour moi, oui.
Per me sì, ho avuto una madre molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne, delle politiche a favore delle donne e un padre molto, molto liberale. Ma quando vedevo mia madre che doveva chiedere sempre soldi a mio padre, pensavo mai per me, mai. Non sarò mai dipendente da un uomo. Ho sempre pensato di voler restare con un uomo non perché non ho le possibilità finanziarie. Ho sempre pensato voglio essere economicamente indipendente. Questo è stato chiaro per me prima di avere figli, prima di avere una famiglia. Voglio essere un soggetto politicamente ed economicamente indipendente. Sono cresciuta, sono diventata adulta quando, parlo del 1966, non esisteva il diritto di voto per me, per i miei fratelli sì, ma per me no. La normalità era che le donne fossero madri e casalinghe al 100%. Mi sono detta che era un modello che rifiutavo e dopo c'è stata tutta questa ondata femminista che per me ha rappresentato davvero un eco del mio pensiero.
Ha avuto dei punti di riferimento femminili in questa battaglia, in particolare scrittrici, filosofe o attiviste anche di altri paesi?
Non ho avuto un modello in particolare, non posso dire quella donna o quell'altra. Ma tutto quel movimento che ha criticato la famiglia tradizionale è stato per me un punto di riferimento, un metro di misura sul mondo, come una linea di condotta che ho seguito sempre e senza compromessi. Bisogna avere la consapevolezza di essere economicamente indipendenti e anche il lavoro che si svolge gratuitamente ha una dimensione economica di cui bisogna tenere conto. Bisogna chiedersi, se faccio un lavoro gratuitamente, come può rientrare nella mia economia? E non rispondere, sì, lo faccio perché amo i miei figli, punto. È necessario ragionare in termini economici, sia per quanto riguarda il lavoro professionale che per quanto riguarda quello svolto senza ricevere alcun compenso, come il lavoro di cura, come si chiama oggi. Serve una riflessione in termini economici e in più bisogna pensare, sono un soggetto politico nella società, come faccio ad avere un'influenza? La questione della solidarietà è essenziale.
La questione della solidarietà è essenziale. Si je donne un conseil aux jeunes, je dis toujours,
se dovessi dare un consiglio alle giovani, ai giovani direi, fate quello che desiderate fare e fatelo con passione. E inoltre pensate anche a come poter organizzare la vostra vita in modo da avere la possibilità di fare quello che desiderate, anche da un punto di vista politico, economico, sociale ed emotivo. Perché non è solo una questione individuale. Lavorare con gli altri, interagire con gli altri, restituisce una gioia di vivere che non si ha mai quando ci si isola.